inquinamento luminoso è stato scoperto dagli astronomi in pratica, perché già decine di anni fa hanno cominciato ad accorgersi che l'illuminazione pubblica delle città andava a limitare le possibilità di osservazione della volta celeste. Poi però ci si è resi conto con gli studi successivi che l'inquinamento luminoso non è limitato semplicemente all'astronomia. Purtroppo si sono trovati degli aspetti negativi di questo tipo di inquinamento in tantissimi altri campi. In particolare per quanto riguarda l'inquinamento luminoso cosiddetto ecologico, si sono trovati tantissimi studi che dimostrano i danni alle singole specie e anche alle popolazioni e quindi all'intero ecosistema quando diciamo, abbiamo un eccesso di illuminazione notturna. Poi sono stati trovati danni anche alla salute dell'uomo, perché quando noi siamo esposti alla luce durante le ore notturne, quando il nostro orologio invece è programmato per essere al buio, succede che la produzione della melatonina, che è un ormone che regola i nostri ritmi circadiani, viene limitata o risulta assente. E questo provoca dei danni a cascata alla nostra fisiologia e si sta trovando che alcuni tipi di tumore, ad esempio, possono crescere in maniera più veloce quando nel nostro sangue circola meno melatonina. E quindi, in pratica, questo tipo di inquinamento, che potrebbe sembrare semplicemente un danno, potrebbe sembrare un inquinamento che provoca danno solo ad alcuni romantici sognatori che vogliono vedere la volta celeste come la si vedeva un secolo fa, ecco, in realtà è un vero e proprio tipo di inquinamento con danni molto seri.
Certamente. Voi cosa proponete? Io prima ho letto qualche punto appunto di questa vostra proposta. Quali sono le soluzioni fattibili anche nell'immediato e poi quali potrebbero essere quelle un po' più, diciamo, per il futuro, insomma?
Certo, noi sono più di 10 anni, anzi una quindicina d'anni, che come cielo buio andiamo a proporre alle varie amministrazioni, sia comunali che regionali, l'uso razionale dell'illuminazione. Infatti siamo riusciti a far approvare, praticamente con il nostro appoggio tecnico, numerose leggi regionali che ci sono invidiate in tutto il mondo e risultano essere tra le migliori per combattere questo tipo di inquinamento. Però questo non è risultato sufficiente, perché praticamente in Italia l'esistenza di una legge non implica che questa venga rispettata sempre. E quindi dobbiamo anche fare un'opera di divulgazione di questo tipo di inquinamento e così via. Per quanto riguarda la spending review, abbiamo scoperto che praticamente in Germania, che notoriamente è una nazione che economicamente è messa molto meglio di noi, spendono pro capite, cioè consumano pro capite per l'illuminazione pubblica, meno della metà dei kilowattora che consumiamo noi. E in Inghilterra, ad esempio, meno di un terzo dei kilowattora che consumiamo noi pro capite. Questo significa che in Italia abbiamo uno spreco almeno il doppio o il triplo della luce che sarebbe strettamente necessario usare nelle ore notturne. Quindi noi non proponiamo praticamente di spegnere tutto, di tornare al buio e così via. Semplicemente noi proponiamo di abbassarci, per così dire, al livello dei tedeschi o degli inglesi, e in questo modo potremmo risparmiare la metà o 2/3 della spesa pubblica per l'illuminazione pubblica, che ammonta nel suo complesso a oltre 1 miliardo di euro.
Sì, dottore, io volevo farle una domanda. L'illuminazione, soprattutto nelle nostre città, insomma nelle parti più urbanizzate del mondo, è legato insomma ad alcuni aspetti abbastanza specifici. Da una parte naturalmente l'efficientismo e la produzione, cioè una città che non si deve mai fermare, che ha turni di notte per i lavoratori, che ha in qualche modo nella produzione continua e nell'efficientismo ecologicentrismo uno dei suoi valori, ha naturalmente bisogno di un'illuminazione continua e dell'uso in qualche modo a pieno regime di tutte le possibilità energetiche. Questo naturalmente, quindi parlare di riduzione dell'illuminazione può essere anche insomma una battaglia contro anche il nostro stile di vita e un sistema che insomma in qualche modo, in qualche ora del giorno dovrebbe in qualche modo fermarsi. Questo è insomma una sorta di domanda ma anche di analisi. Dall'altra, anche se immagino non ci siano statistiche legate all'illuminazione e alla sicurezza, però non vi è dubbio che insomma illuminare le città, le strade, i selciati delle, insomma, di Torino ma di non solo, in qualche modo rende secondo loro più sicura la strada, e ci sarebbe la possibilità da parte insomma delle guardie cosiddette nel beccare malintenzionati che insomma alla luce hanno così in qualche modo meno chance di fare. E poi anche l'aspetto dell'illuminazione sui monumenti storici come in qualche modo taglio di potere, no? Non solo estetico, ma insomma illuminare le piazze storiche che ricordano in qualche modo come dire l'importanza della città nel mondo. Sono dei valori plausibili questi?
Sì, sono tutti aspetti che vanno considerati. Il primo, per quanto riguarda il primo, cioè la produzione a ciclo continuo, la vita 24 ore su 24, 7 giorni su 7, possiamo dire che anche in Germania hanno lo stesso problema e in Inghilterra hanno lo stesso problema, sono nazioni molto più industrializzate e che sono partite nell'industrializzazione molto prima di noi e comunque consumano la metà o un terzo di quanto non consumiamo noi. E questo non perché loro montino degli apparecchi con lampade più efficienti delle nostre, ma semplicemente perché loro mettono la metà dei punti luce rispetto a quanti non ne mettiamo noi, montano lampade con potenze inferiori, quindi non meno efficienti, non più efficienti, ma con potenze inferiori, quindi che producono meno luce, e di conseguenza questo eccesso di illuminazione è una caratteristica tipica dell'Italia e anche di altri paesi, diciamo nuovi ricchi tornati poveri, come ad esempio la Spagna, è un'altra nazione che consuma come e più di noi pro capite. Per quanto riguarda invece l'aspetto della sicurezza, bisogna far notare che è sì plausibile che aumentando l'illuminazione aumenti la sicurezza, però questo non è mai stato provato dal punto di vista scientifico, anzi ci sono stati sì degli studi su questo aspetto che per così dire andavano in questa direzione, però erano tutti studi finanziati praticamente da chi ha interesse nel campo dell'illuminazione. È un po' come se noi ci affidassimo a studi sulla sicurezza del lavoro finanziati dalla Thyssen, o studi sulla innocuità dell'amianto finanziati dalla Eternit, ecco. E quindi per quanto riguarda la sicurezza, in realtà quello che succede è che noi percepiamo un maggior senso di sicurezza quando andiamo lungo una via illuminata, però in realtà la stessa luce che noi utilizziamo può essere utilizzata anche da chi è malintenzionato per individuare meglio l'obiettivo, per ad esempio anche usare armi da più lontano, e quindi bisogna stare attenti quando si parla di sicurezza to court, cioè le cose vanno studiate molto seriamente e non dar per scontato che aumentando la luce aumenti la sicurezza. In realtà possiamo dire che una luce migliore è sicuramente non peggiora la sicurezza. Una luce migliore significa una luce più uniforme, una luce meno abbagliante, una luce che non inquina, che è quello che andiamo a suggerire noi. E poi
dicevo la questione anche delle piazze illuminate, dei monumenti storici, esatto. Insomma della questione estetica delle città, anche insomma per. Insomma, un'altra roba, insomma, si potrebbero anche spegnere, no? Che dice?
Dunque, sì, noi suggeriamo di spegnere oltre una certa ora, perché è ovvio che anche i turisti vanno a letto e quindi diciamo che le piazze vengono illuminate a giorno, anche alle 3 di notte, alle 2 di notte, quando, salvo casi eccezionali, non c'è proprio nessuno. In pratica noi suggeriamo una cosa semplice, che è quella che facciamo noi sempre all'interno delle nostre case, cioè quando noi lasciamo una stanza usciamo di casa, spegniamo la luce in modo da non consumare inutilmente. La stessa cosa dovrebbe essere fatta con le dovute cautele nelle nostre città, e quindi illuminare in maniera non tacchiana i nostri monumenti, illuminarli in modo da valorizzarli e non in modo da ottenere semplicemente degli effetti scenografici così che lasciano il tempo che trovano, e soprattutto illuminarli in modo da inquinare molto poco, perché esistono tecnologie per inquinare poco, illuminando semplicemente la sagoma del monumento, semplicemente la sagoma dell'edificio, e non illuminando ovunque e disperdendo la luce dove non serve, in particolare verso il cielo, dove non solo crea danni, come dicevo, agli astronomi, ma anche ad esempio per le rotte migratorie degli uccelli abbiamo delle conseguenze catastrofiche.
Sì, dottore, un'altra domanda, non so se abbiamo poi ancora tempo di fargliene un'altra, ma insomma, tutto questo insomma si inquadra in quel così, diciamo, fenomeno che si può dichiarare della decrescita, direi, cioè quello di fermarsi un attimo e indietreggiare riguardo a tutta una serie di fattori. Devo dire che però la cosa che mi lascia un po' perplessa, insomma, io le dico i miei dubbi più che fare l'avvocato del diavolo, è che tendenzialmente tutti i consigli utili e quotidiani, le faccio un esempio: quando si parla dell'acqua tendenzialmente si dice non usare l'acqua quando non ti lavi i denti, spegni, cioè tira giù l'acqua quando insomma ti stai insaponando sotto la doccia, però poi i dati dicono che più dell'80% è legata, l'80% dell'uso, consumo e abuso di acqua è legato all'agricoltura industriale e in qualche modo alla società industriale, per cui è vero che sono degli ottimi consigli, ma è una sorta di minoranza in cui il cittadino, la persona dovrebbe in qualche modo stare attenta a piccolezze confronto a un sistema che spreca l'acqua in maniera netta. Un altro esempio che le faccio, che mi ricordo, è quando proprio l'anno scorso, forse due anni fa, ci fu una crisi, diciamo, di gas che doveva arrivare dalla Russia o dalla Bielorussia, non ricordo bene, mi ricordo il ministro Scajola ai tempi del PDL che chiedeva a tutti di abbassare di qualche grado il, insomma, i nostri termosifoni, di rimanere un pochettino al freddo, ma non faceva mai cenno al riscaldamento, ai gas usati per capannoni, fabbriche, costruzioni di armi e regimi, come dicevo prima, a ritmo continuo 24 ore su 24, che invece naturalmente usano molto più gas dei mio 2 gradi in meno a casa. Per cui anche queste soluzioni, che sono assolutamente, io trovo, interessanti e assolutamente fattibili, però non dovrebbero, cioè non le sente in qualche modo un po' troppo riduttivo, un po' troppo poco, cioè voglio dire, non dovrebbe legarsi a un discorso di più o meno smantellamento o comunque di critica un pochettino più netta a ciò che davvero inquina in maniera massiva? Capisce cosa voglio dire, no?
Sì, certo. E per quanto riguarda la crescita, diciamo, come tutti i sistemi limitati, con risorse limitate, anche la nostra terra non può sopportare una crescita esponenziale a lungo termine. Di conseguenza noi dobbiamo mirare a non una crescita quantitativa come è stato fino adesso, con sempre maggior prodotto interno lordo e così via, ma una crescita qualitativa. A proposito di prodotto interno lordo, c'è il Giappone che è fermo praticamente da 15 anni, però non è che ci siano delle conseguenze mostruosamente negative sulla società giapponese, ecco. Quindi si può convivere con praticamente una crescita economica zero, però è ovvio che noi dobbiamo tendere a mirare ad una crescita qualitativa, quindi quando dicevo prima non dobbiamo illuminare di più le strade, dobbiamo semplicemente illuminarle meglio, cioè in maniera più uniforme, con livelli di illuminamento minori, spingere verso soluzioni che non buttano luce verso l'alto e non buttano luce verso le camere di chi dorme affacciato ad una strada, in modo tale da non essere di non avere questo tipo di luce che viene chiamata intrusiva, che può creare danni anche, come dicevo, danni alla salute. È ovvio che dovremmo ripensare un po' globalmente al nostro modello di sviluppo. Per quanto poi mi avevi accennato anche a un altro aspetto che adesso mi sfugge.
Non lo ricordo perfettamente, io dicevo semplicemente che insomma in maniera globale c'è uno spreco esagerato, e naturalmente i consigli invece quotidiani che sono utilissimi, che io naturalmente trovo.
Nel nostro caso, per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, noi andremo a colpire la fonte principale di inquinamento, non come nel caso dell'acqua, dove è l'agricoltura che spreca usando sistemi vecchissimi di per innaffiare i campi, che ad esempio sono stati sorpassati in nazioni più evolute, penso ad esempio a Israele. Ecco, nel nostro caso invece l'inquinamento luminoso prodotto dall'illuminazione pubblica è proprio la parte principale dell'inquinamento prodotto da parte della luce di notte. Dopo esiste anche la parte del privato, soprattutto però la parte dell'industria e non del singolo privato che ha il proprio diciamo giardinetto con una lampadina o due lampadine, ecco, quelle sono fonti per ora di inquinamento luminoso trascurabili rispetto alle altre due principali, cioè quella dell'illuminazione pubblica e quella del grosso privato, che praticamente costituiscono il 90% dell'inquinamento luminoso qua in Italia e anche in Europa.